Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Roberto Erlizca legge Diceria dell'Untore, di Gesualdo Bufalino.
Lucciardone, Monte Athos, la fortezza della roccella, a quante clausure e solitudini mi piaceva paragonare il nostro stato alla rocca. Né mi scordavo il castello di Atlante, cioè un luogo di visioni destinate a non durare. Una di queste fu Marta. Accadde il giorno di Santa Rosalia, che era anche il giorno del mio quindicinale rifornimento d'aria, altrimenti detto pneumotorace, più brevemente PNX, sigla araldica della speranza. Si tratta di un'iniezione d'aria sotto l'ascella, eseguita mediante un ago che sembra un pugnale, al fine di comprimere il polmone e consentire, frenandolo, che gli orli delle ferite si ricuciano da sé. Ma bisognerebbe, dopo l'intervento, starsene a letto e non muoversi. Solo che quella sera c'era rivista di gala nel ricreatorio del Lazzaretto, tutto un programma sorpresa con attori e attrici dei nostri, regista unico, trova robe e butta fuori il gran magro. Costui, difatti, lo avevo scoperto subito dopo il mio arrivo, non era solo in quel luogo il molto potente pontefice dal cui labbro di lepre e dal cui pugno scettrato di stetoscopio ci toccava aspettare ogni mattina la cresima o il viatico, bensì nelle ricorrenze dell'anno il procuratore di collettive letizie, luminarie, quadri animati, presepi, misteri buffi, uno sfogo come un altro per noi. Per lui forse l'intempestiva rivincita di una vocazione in forza della quale non esitava ora a trascurare i pazienti a meno che non gli servissero nella baracca delle prove fra le malve del giardino in maschera di numi o di paladini. Io non ero della partita, tra loro ero appena arrivato, un novellino, ma se non a questa, alla prossima passerella non intendevo mancare, a costo di esibirmi da cartomante o pagliaccio. Il magro mi capì. L'attesa della morte è una noia come un'altra e che si nutre di pompe più assai della morte stessa. Dunque lui, come era solito fare, promise a tutto spiano, per Capodanno, per Carnevale, per Pasqua, per l'altra estate, se ci arrivavo. A sentirlo aveva già in mente il da farsi. Un intreccio di dramma antico, non amava che i classici, lui, da ridurre in versicoli da burla e che parlasse di noi per ambage, un alcesti, un filottete in bombetta con agnizioni, qui pro quo e torte sul ceffo bistrato di Thanatos. A questo tema avrei dovuto dare sugo io, che sapevo di lettere, e fare per intanto da vice a lui nella scelta e nell'addestramento delle persone dell'opera. A una pensata così fatta, miscuglio di goliardia, supponenza e malignità, non avevo obiettato nulla. Se ne sarebbe potuto cavare qualche effetto di scherno e bile con un gemito dietro, magro come un coltello, e dopo tutto che mi importava. Un calcolo diverso. Se devo dire ogni cosa suggerito da quel po' di volpino e cialtrone che in me mi aveva convinto a dire di sì, ed era questo calcolo che i preparativi dello spettacolo potessero offrirmi un'evenienza di promiscuità, la salvaguardia per accostarmi alle ignote dell'ala sud, fra le quali di sicuro qualcuno avrei saputo indurre con una chiacchiera delle mie a soddisfarmi i bisogni del sangue da infetta a infetto, risparmiandomi i rimorsi e il sapore di terra che mi lasciavano sulle labbra ogni domenica le mie discese nella casba della città. In conclusione, alla festa di quella sera non potevo in nessun modo mancare, se volevo guardarmi in segreto, senza impegni di giudizio, le attitudini e le facce delle teatranti che mi sarebbero corse domani per il mio doppio bisogno. Scivolai giù dal letto, mi rivestii, raggiunsi in fretta la sala. Lo spettacolo era già cominciato quando entrai finalmente, dopo aver brancicato alla cieca in cerca della cesura, fra le tende di velluto cremisi che pendevano dalla soprapporta come i paramenti di un catafalco. Subito mi sorpresero le battute di Romeo, che profondeva nell'aria una voce trapanese, di un mingherlino coi ginocchi nella polvere, la calzamaglia del quale, dono di un direttore del Politeama, doveva aver ospitato in altri tempi polpe più sode, Era l'allodo, la messaggera del mattino, non l'usignolo. Guarda, amore, come quelle strisce di luce invidiose della nostra gioia cingono di una frangia radiosa. Le nuvole in fuga laggiù nell'Oriente. Io debbo partire, vivere, ozzestare e morire. Riconobbi non senza fastidio l'impronta digitale del magro in questo voler imporre a un debuttante di campagna sublimità così cimentose per trarne motivo di sogghigno nell'ombra di una poltrona, e tuttavia mi compiacqui della compunzione con cui tutti si protendevano verso il proscenio come a una tribuna o pulpito donde una verità fosse per discendere, un germe di salvezza forse per tutti. Ma già alla prima un'altra voce dava la replica, un giovane birignao di donna, dalle impreviste inflessioni lombarde. Sei dunque partito così? Amor mio, mio signore, ah, mio marito, amico mio. E a queste altre parole seguivano, a soggetto, mi parve, e incongrue tra loro, con null'altro in comune, se non che tutte proponevano amore e sulle labbra di lei si vestivano, sebbene pronunziate con lontananza, di un significato di invito, diffondevano intorno un impetuoso aroma carnale. Mi avanzai, raggiunsi accanto al magro la sedia di prima fila che, in contraddizione coi suoi stessi interdetti di medico, un secondo cotar, sorrisi fra me, la natura imita l'arte, aveva tenuto in serbo per me, e presi posto in tempo per accrescere coi miei i battimani di tutti e per cogliere su un viso duro di ragazza china a ringraziare una sorta di strozzato sorriso, un passeggero umido lustro di sole storto da una fessura di nuvole. «Chi è?» chiesi al mio ospite, senza riceverne in risposta che due sillabe, «Marta», condite d'un alito senza pietà e presto dissolte nella rinnovata gragnuola d'applausi che accoglieva l'annunzio del numero successivo. Marta, anche Marta Blundo, era scritto sul programma di sala che il vecchio mi porse più tardi, quando si accesero le luci dell'intervallo e potei volgermi indietro a osservare la popolazione della Rocca schierata per intero a battaglia dinanzi a un sipario calato coi visi lucidi di febbre eppure inevitabilmente felici. Che platea di pigiami a righe si pigiava nella sala, forse attori eravamo anche noi, da quest'altra parte, inceronati di rosa gli zigomi e pronti a intonare in coro il nostro cantabile requiem. Gli spettatori veri s'erano nascosti, ci guardavano in silenzio da una barcaccia che sembrava vuota. Ma a un tratto una cosa cominciò sul palcoscenico in un silenzio totale. Era ancora lei, la ragazza di prima. In un numero di danza stavolta. Non mi riusciva di vederne per intanto che le membra minute vestite di molti colori e distese a terra come in una vignetta di libro. Un'arlecchina, magari, finta morta nella sua abbagliante casacca. Non rimase così a lungo, ma alla prima scaramuccia che tentarono gli strumenti dietro le quinte era soltanto un disco diffuso da un altoparlante, la silfide, o che so io. Cominciò a sprigionarsi dal suolo lentamente a forza di gesti meditati e chiusi, interrogando l'aria con una prudenza di cieca. Si rizzò, infine di colpo, balzò verso il soffitto. Un freddo nei capelli m'avvisò che si trattava dell'inizio di una partita d'armi assai seria, chissà quale ne era la posta, in quel cono d'aria lassù che disegnavano i riflettori. Un gioco serio era, con qualche sottinteso abbietto di cui venivo tenuto all'oscuro. Allora mi feci più attento. La ballerina si sgrovigliava e guizzava nel cielo con presunzione e ferocia, accompagnando ogni slancio con un mugolo d'incitamento, e la coalizione di ellissi e vortici attraverso cui le sue membra commentavano il dirotto discorso della musica, le vacanze dove subitamente s'aboliva, senza necessità talvolta, quell'aerea scrittura, tutto questo faceva un imbroglio, invocazione o beffa che fosse, a cui sentivo con un refe nero inestricabilmente cucirsi l'ordito stesso del mio destino. In una pausa del pezzo Avvenendole di restare per un po' in piedi e ferma al centro della scena, potei guardarla meglio, infine. La gola le si era tinta di fiamma per una irradiazione sottopelle del sangue. Come di lume dietro ad alabastro, citò dottamente e odiosamente il magro al mio fianco. Così sono i serafini. Oh, certo, un serafino era. Dalla vita sottile e dalle ali roventi, con occhi come ciottoli d'ebano nel fiero ovale ammansito da una corta chioma di luce. Ma già di nuovo volteggiava lontano e con tale pazienza pareva chiedere nei muri una breccia per andarsene che mi sorpresi a cercare dietro di lei la figura indispensabile di un persecutore. Quando ricadde, fu per più lungo tempo. Ora, dopo ogni scacco, ritornando sulla terra, non risaliva che a stento, sull'ammattonato sotto il verdetto delle lampade, con un viso che aveva insensibilmente cominciato a perdere colore, giaceva senza muoversi, respirava profondo, recuperava ad una le linee di forza del suo essere per ricomporle di nuovo in una intenzione di volo. «Bestia!» mi indignai all'orecchio del medico. «Come puoi tollerare questo? S'ammazzerà!» Chiusi gli occhi quando, dopo un tentativo che fallì ancora, precipitò e fu come se si fosse buttata da una finestra. Era chiaro a tutti che uno spacco era intervenuto o il divieto di una legge al limitare di un regno che lei sola scorgeva. Annaspando riprovò, ma senza fiducia, i preliminari dell'assunzione. Non era altro ormai che un corpicino di lucertola in un sentiero diviso in due da una ruota. Fu allora che ad aiutarla l'orchestra irruppe con la sua cabala più potente. Come su un'annegata, archi e ottoni le si curvarono sopra, le sventolarono sulla fronte un lenzuolo di suoni amici, tutto un pandemonio preoccupato di note. Lei levò le braccia, quasi volesse sedarlo, poi per qualche istante non si mosse, si raccolse. Io pregavo fra me e me perché vincesse una volta di più e con tanta passione che fui certo poi d'essere stato io a salvarla, e nella mente me ne vantai. Si eresse senza sforzo ora, dava l'impressione di essere diventata più alta, più forte. Non la vedemmo che in un lampo, mentre balzava in su, col colpo di tallone del marinaio che risale, nitida, inesplicabile. Un angelo nunciante che se ne va. Non ricomparve più, né io riuscii a star lì ancora per molto, ma appena i pupi Pulicane e Buovo d'Antona si furono scontrati a morte per gli occhi di una bella di Trebisonda e li ebbi visti cadere entrambi con le corazze a pezzi ai piedi di un sicomoro dipinto, mi alzai per uscire, benché il mio vicino mi guardasse con un malanimo di cui non capii la ragione. Non fu facile aprirsi la strada fra il pubblico dei ritardatari che si accalcava nel corridoio, mentre sulla scena appariva l'infermiere Panzera, truccato dal re dei maghi, facendo brillare fra le mani vertiginosamente un numero di palline che mi sarebbe piaciuto contare. Nello stanzino adibito a spogliatoio, alle spalle del palcoscenico, lei sedeva con modestia in un canto a fianco d'uno specchio a muro, ancora con la divisa multicolore di prima, senza la quale non l'avrei riconosciuta, tanto mi parve puerile e colmo di mai viste fossette il viso che offriva al giallo uovo di luce sospeso al soffitto, un viso diverso, perfino più bello del cipiglio di Mataari che avevo creduto di scorgere dalla mia guardiola di prima fila e al quale sarebbero meglio convenuti i melo eroici furori della mia mozione d'affetti. Quella che m'ero preparata prima d'entrare e che non fui capace di cambiare con un attacco più giornaliero quando mi fermai davanti a lei. «Marta!» la chiamai, le posi avvampando la mano sopra la spalla. «Devi uscire con me!» le intimai. «Ti resta poco tempo, ci resta poco tempo, e abbiamo 20 anni!» Alzò la fronte. Senza meraviglia, per quel che potei capire, né ira. Era come se non mi avesse sentito e le mie parole si fossero mescolate in lei alle altre di una canzone che giungeva dalla ribalta lì avanti e parlavano di settembre e di pioggia. No, non mi rispose, ma con una camminata pigra i suoi occhi mi schivarono, trascorsero oltre, parvero aggrapparsi a una cosa che nella stanza non c'era, si chiusero infine nell'attimo in cui uno scoppio di tosse secco come uno sparo la piegò in due, la sconvolse, inchiodandole sulla faccia una maschera sdrucita di vecchia. Si alzò, fuggì via con la bocca tappata da un fazzoletto, ma prima di spingere col gomito l'uscio si volse un momento verso di me sorridendomi, domandandomi con lo sguardo non capii se di salvarla o di lasciarla in pace, di non pensarci più. Ma il gran magro, sopravvenuto al mio fianco, m'aveva impugnato il braccio e mi trascinava con sé, ingiuriandomi a modo suo. Quella strichten verboten, sibilò. E non fiatarmi addosso al maliva tossicoloso. Non aggiunse altro, salvo qualche grugnito di beatitudine quando, ritrovandosi dietro le quinte, udì da capo, seppure attenuato dai tendaggi, scoppiettare un rombo d'applausi, ai cui invisibili esecutori una, due volte rivolse un rigido inchino di marionetta. La sera dopo non seppi resistere e chiesi al più giovane e sboccato dei miei compagni, a Luigi detto l'Allegro, o anche il Pascià di Patrasso, per via di una millantata sbornia d'amore in un postribolo greco, di lasciarmi scendere con lui di nascosto dopo mezzanotte in giardino. Aveva appuntamento, e non era la prima volta, con Adelina, una magretta già quasi salva, tribolata però da voglie che neanche il sonno era capace di rabbonire. Si toccavano come potevano attraverso la grata di separazione, si dicevano frottole, indecenze, concertavano raggiri senza numero per incontrarsi fuori la domenica. A costei volevo chiedere notizie di Marta, un'anagrafe quanto più meschina possibile che la traesse dall'aria di miracolo di cui m'era parso naturale circondarla nel corso della mia imbambolata serata, e mediante qualche rivelazione di ticchi, calze smagliate e sudori me la facesse respirare accanto come una creatura di tutti i giorni. Poiché, insomma, non s'accomodava con l'economia del mio tempo il prolungarsi di uno stato d'estasi e vita nuova, quando a me, al contrario, serviva solo un corpo da consumare subito, prima che il nostro vagone piombato si fermasse al deposito della stazione d'arrivo. E inoltre io sono così fatto. Rapidamente avvampo e rapidamente mi spengo. Spiando ogni volta con avidità nel ventre del fuoco il grigio nascosto della cenere futura. Così ora, riguardo a Marta, mentre era appena alle prime battute il grande andante d'oro del mio innamoramento per lei, già dentro di me la desideravo refrattaria se non indegna, per prepararmi a disporre in anticipo i pretesti e gli svincoli della fuga di domani. Ebbene, di quel che tacitamente speravo, la Adelina, come se lo facesse apposta, mi diede soddisfazione sino alla feccia. «La Petacci, vuoi dire? Ma è una delle più fradice!» soffiò attraverso le borraccine e il fil di ferro che ci dividevano. «Non la curano quasi più, le lasciano fare quello che vuole, persino ballare, l'hai visto?» «Di dov'è?» chiesi. «Com'è finita la Rocca? E perché la chiamate così?» «E non so bene», rispose. «E lei parla a labbra strette, la principessa. Dicono che una di su e stava a Sondalo, ma gli altri malati non ce l'hanno voluta, e che prima ballava la Scala. A me pare una sciantosa. Del resto se ne dicono tante.» La voce della giovane s'abbassò fino al sussurro, si tinse di un sorprendente pudore. «Dicono di un capitano delle SS, di una villa su un lago e cose peggiori. Certo, i capelli le sono ricresciuti da poco sul capo rasato.» «Prosit, eccomi fin troppo servito. Due volte intoccabile, un record. Ero cascato bene a impressionarmene, io che per quelli dell'altra parte nutrivo fino a ieri esclusivo come un amore, un livore da ragazzo al di là di ogni condiscendenza, dubbio o perdono. Non restava dunque che dire basta, passare la mano e via. E non di meno, tanto si contraddice in me il garbuglio dei sentimenti, proprio da quella sovrabbondanza di ragguagli ostili, in quel medesimo istante, quasi sotto l'irritazione di una frusta o di una brezza salata, cominciò a nascermi e a crescermi dentro una passione, non sembrandomi vero di aver trovato al posto di un elfo un uccello spennato e sozzo, e di poter mescolare alle indiscrezioni del desiderio un'oncia di incarognita pietà. E chi dunque avrebbe saputo ormai togliermi dalla mente, a dispetto d'ogni mio sotterfugio, quel luccichio d'affralito sorriso, se sorriso era, intravisto nell'attimo in cui s'era girata a guardarmi, e il boschetto dei rinati capelli, e il passo mentre se ne andava? Mi accomiatai, era tempo. Ma prima e senza rimorso. Acconsentii ai lenocini dell'allegro, che con la mano e con lo sguardo mi indicava nella massiccia tenebra dell'ala sud un minuscolo ritaglio di finestra ancora illuminato davanti a noi. Attraverso lo spioncino del fogliame, allargato a forza di braccia, non potei vedere gran cosa, un labile bagliore, non so se di carni o di vesti, ma abbastanza per risentire nelle orecchie il solito mulino a vento del sangue e per dovermi appoggiare al momento al mio compagno che rideva. Poi lo lasciai con la Dele ai loro sfinimenti, rincasai attraverso un seguito segreto di scale e usci di riserva dalla lavanderia sino alla mia stanza, scivolando lungo le mezze luci dei corridoi, come nei libri si dice facciano i lestofanti d'albergo, calzati con soprascarpe di feltro.
Roberto Erlizka ha letto Diceria dell'Untore di Gesualdo Bufalino. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.